la velocità con cui stiamo procedendo nella decarbonizzazione non è sufficiente, quindi significa proprio secondo ciò che emerge da questo rapporto e secondo i suggerimenti dagli organi internazionali, i governi, ancora più a poche settimane dalla COP28 di Dubai, che bisogna almeno triplicare la velocità di installazione degli impianti rinnovabili e contestualmente di efficientamento energetico dei vari apparati, delle varie infrastrutture, perché così come siamo ad oggi noi rischiamo già al 2030 di superare la soglia fatidica del 1,5 gradi di aumento della temperatura media globale. Quindi siamo in una situazione di grande transizione con costo medio delle tecnologie sempre più basse, quindi ecco, stride la scelta di alcuni governi di continuare a puntare sul nucleare o sul gas.
Ecco, appunto, vogliamo ricordare un attimo quando è stata presa questa decisione del non superare il 1,5 gradi e perché è stato stabilito proprio quel parametro?
Questo accordo nasce nel 2015 con l'accordo sul clima di Parigi, quindi siamo più o meno a metà strada tra, insomma, il tempo che è trascorso da questo appuntamento internazionale e gli obiettivi al 2030. Già oggi, per quello che vediamo essere l'aumento degli eventi estremi, noi a quel 1,5 gradi non siamo ancora arrivati, perché secondo le ultime stime siamo circa 1,2 gradi di aumento. Immaginiamo cosa possa succedere se, così come sembra stiamo andando in quella direzione, possiamo superare il 1,5 gradi entro anni, al massimo un decennio. Quindi è chiaro che le politiche governative a livello locale, ma anche a livello internazionale, devono assumere un'altra velocità e un'altra visione.
A proposito di politiche internazionali, il direttore esecutivo dell'agenzia ha aggiunto anche che i fatti che stanno succedendo adesso in Israele e Palestina, secondo lui, confermerebbero il fatto che gas e petrolio siano delle fonti non sicure quanto le rinnovabili.
Sì, e questa è chiaramente una lettura condivisibile, ma che addirittura, insomma, nasce dopo lo scontro in Ucraina, insomma, che ha colpito l'Ucraina già da un paio d'anni a questa parte, perché comunque siamo ancora dentro l'età, si può dire così, dei combustibili fossili. Però ricordiamoci anche che il metano, il gas di cui tanto si parla in questo periodo, anche rispetto per esempio al rincaro delle bollette, è 80 volte più pericoloso o comunque più impattante in atmosfera dell'anidride carbonica, perché permane per più tempo, e questo ovviamente fa sì che naturalmente, insieme al carbone, al petrolio, che grandi potenze come India e Cina stanno continuando ad utilizzare per i loro processi industriali, concorre naturalmente all'accelerazione dei cambiamenti climatici, di fatto dagli eventi estremi ci rendiamo conto. Quindi è chiaro che investire e scommettere sulle energie rinnovabili non è soltanto una questione di pace e di sicurezza energetica, che insomma con l'aria che tira sarebbe molto importante, ma anche provare a rovesciare lo schema, diciamo così, energetico ed economico per conseguire una prosperità inclusiva.
Mi viene in mente l'esortazione apostolica che ha fatto Papa Francesco il 4 ottobre con l'esortazione Laudate Deum. Ecco, cosa possiamo fare noi, società civile, insomma, noi non istituzioni, per mitigare il nostro impatto legato alle fonti energetiche?
Sicuramente da cristiani in modo particolare dobbiamo avere, diciamo, l'entusiasmo e la generosità di ringraziare Papa Francesco per questa sua nuova esortazione apostolica, che va in continuità proprio con la Laudato Si proposta nel 2015, proprio a pochi mesi dalla conferenza sul clima di Parigi di cui abbiamo parlato prima. E in questa nuova, diciamo, esortazione, in questo nuovo documento, sottolinea ancora una volta l'intima interconnessione tra giustizia sociale e giustizia ambientale, il che non significa naturalmente ritenere che delegando ai decisori politici il nostro compito da cittadini consapevoli, ancor più da cristiani, mi verrebbe da dire, è affrontato, perché ciascuno di noi con i propri stili di vita, con i propri comportamenti consapevoli, può fare la differenza. Oggi mi rendo conto che è facile essere, diciamo, vinti dalla sfiducia, dalla rassegnazione, insomma, ci succedono intorno tante cose tristi, desolanti, ma ciascuno di noi può comunque fare la differenza, per esempio, rivedendo il proprio modo di spostarsi, per esempio, scegliendo mezzi più meno inquinanti, o che, per esempio, consumando meno carne e così via. Per esempio, oggi si parla molto di edilizia sostenibile, quindi anche, per esempio, la scelta di vivere in case più efficienti da un punto di vista energetico, perché l'edilizia è un settore molto energivoro. Ciascuno di noi di per sé da solo può fare poco, però se ciascuno di noi riesce a modificare il proprio microcosmo relazionale, può fare effettivamente la differenza. Perché poi noi di fatto, come dice anche l'economista Leonardo Becchetti, votiamo con il portafoglio, cioè in base anche alle nostre scelte possiamo impattare sui processi economici e sui prodotti e servizi che poi scegliamo, ecco, nella vita di tutti i giorni.